siete? Ci deve seguire abbastanza? Va bene. A questo punto, io dico delle cose, ok? Dico delle cose proprio su questo tema qua. Aspettate, che faccio? Dico delle cose proprio su questo tema della, potremmo tradurlo così in termini molto elementari, qual è la conseguenza che questo discorso, che negli anni 50 alcuni molto acuti fanno, qual è il discorso dentro, quale ridondanza ha dentro, come si può dire, il mondo delle coscienze degli uomini. Cioè, provo a spiegarmi, la fine della cristianità non è soltanto la fine di un certo modello teologico-politico, ma è la fine di un certo modo dell'esperienza interiore. Cioè, la fine della cristianità non è semplicemente nelle scritture, nelle istituzioni, ma la fine della cristianità è anche la fine, è anche una fine che avviene dentro le persone. Ok, qua andiamo sul difficile, però provo, spero di riuscire a spiegare. Per capire che cosa, per capire questa questione qui, che cosa significa la fine della cristianità oggi? Questa cosa l'avevo preparata originariamente per questo convegno sull'evangelizzazione. Ok? Ho trovato questo testo che a me dà l'impressione che indichi bene la nostra situazione odierna rispetto a questo tema. Ed è un testo di Francesco Saverio, come vedete uso fonti contemporanee, che è del 1549, che scrive dal Giappone e scrive così: piacerà a Dio nostro Signore di farci imparare la lingua in modo da poter parlare delle cose di Dio, perché allora faremo molto frutto con il suo aiuto, grazia e favore. Ora stiamo fra loro come tante statue, perché essi parlano e conversano con noi di molte cose, e noi altri, non comprendendo la lingua, stiamo zitti. Per il momento ci capita di essere come fanciulli che imparano a parlare, e piacesse a Dio fossimo uguali a loro nella semplicità e nella purezza d'animo. Quindi la domanda che io mi faccio è questa, però queste sono considerazioni mie, quindi le prendete con beneficio di inventario. Cioè, il problema è, se è vero che la cristianità è finita, probabilmente si tratta di imparare proprio una lingua nuova. Dire il Vangelo in un contesto di cristianità finita, in cui gli schemi culturali sono andati in pezzi, chiaramente implica imparare una lingua nuova. Qua l'autore che cito, per dire che questa non è soltanto semplicemente teoria, ma che di fatto credo che potrebbe essere una chiave per leggere anche il mondo giovanile, cioè sotto i 40 anni, e sotto qual è? È questo piccolo testo che io cito sempre, che è questo piccolo testo di Baricco, I Barbari, Storia della mutazione, dove parla proprio delle giovani generazioni in questi termini. Ma a questo punto andiamo un po' dentro la nostra questione. Qui ci sono delle questioni. Ecco, a questo punto, per imparare questa lingua nuova, è necessario fare due operazioni, credo. Un'operazione di natura positiva e un'operazione di natura negativa. Cioè, da un lato bisogna affinare i sensi del discernimento, detto in altri termini, in quel contesto di cui abbiamo detto prima, cosa significa discernere che cos'è cristiano? Detto in altri termini ancora, cosa significa discernere che cos'è cristiano e discernere che cos'è residuo di una sintesi culturale che non funziona più? Questo penso che sia il punto. Per non difendere come cristiano e come essenziale, semplicemente, vogliamo una parola di Dossetti, un relitto di un mondo che non c'è più. Quindi c'è un aspetto positivo, l'affinamento dei sensi, e poi c'è un aspetto negativo. E cito questo, citerò spesso questo teologo che a me piace molto, e anche a Ratzinger. Ratzinger lo amava molto, quindi siamo super cattolici. Eugen Wiese, che era questo teologo di visione del mondo cattolica a Monaco, dopo Guardini. Dopo Guardini c'è stato Rane qualche anno e poi Wiese fino a poco tempo fa. Lui dice: non basta semplicemente affinare i sensi in positivo, vi sono anche, lui dice, dei fattori oscuranti i discernimenti ecclesiali. C'è un aspetto consequence, ma c'è anche un aspetto densuence. Vi sono come dei blocchi che impediscono la lettura. Quindi a questo punto io faccio alcune piccole proposte di aspetti che sono sia in positivo, l'affinamento dei sensi di lettura della realtà, e in negativo, cioè l'individuazione di quali sono i blocchi strutturali e spirituali. E fornisco alcuni punti di orientamento. Ovviamente sto facendo un discorso da bar, quindi sto andando veloce, di corsa, però bene. Il primo punto di orientamento è una rilettura radicale, aggiungo, del sacro, del sacrale, del sacrale e delle sue istituzioni alla luce del Vangelo. Questo, cito questo articoletto di Sequeri, questo teologo che nessuno capisce, ma che questa cosa l'ha capita benissimo, questo articoletto che si dice la prossimità di Gesù e i limiti del sacro. Cioè, semplicemente lui dice tutto l'apparato sacrale, che non va semplicemente liquidato, va però riletto alla luce di che cos'è cristiano. Quindi la desacralizzazione non è per forza un movimento negativo. Esempio, per intenderci, il Papa dà le dimissioni, molti autori dicono: ma questo desacralizza. Quindi il primo elemento è una rilettura, su questo potremmo parlare delle ore, però dico veloce, una rilettura di tutto ciò che è sacrale, delle sue istituzioni, alla luce del cristianesimo. Ma, questo è il secondo punto, questa è un'affermazione un po' grossa, cioè l'interesse per una fenomenologia di Gesù come momento fondante della cristologia. Traduco in italiano, dice così, vuol dire questo, e questa è una posizione della cristologia degli ultimi 30-40 anni. Il Vangelo, il modo con cui Gesù vive, non è semplicemente la premessa per costruire sopra la cristologia dogmatica. Vero Dio, vero uomo, Calcedonia, le due nature, la redenzione. Ma il Vangelo è il luogo di rilettura di tutta la cristologia. Quindi, per rileggere il sacro, bisogna fare questa operazione qui, prendere sul serio che il testo di cristologia normativo è il Vangelo. Non so se riesco a spiegarmi. Se voi aprite un manuale di cristologia classico, cosa trovate? Trovate Gesù, l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, e poi trovate i concili. E la percezione che voi avete nettissima è: bene, abbiamo fatto le premesse, adesso veniamo ai punti. Cosa vuol dire che avevo Dio? Cosa vuol dire che avevo uomo? Mi raccomando, questo non significa liquidare la tradizione teologica, significa però prendere sul serio il fatto che Gesù di Nazareth è la manifestazione scatologica di Dio, non semplicemente, come si può dire, l'avvio di un discorso che Dio fa a prescindere da Gesù. Questo è un po' difficile, capisco, però è un problema importante. Se queste cose sono vere, un terzo punto di orientamento, qual è? Il problema che se queste cose sono vere, bisogna ricomprendere in maniera anche qua, forse un po' più seria, l'idea di verità. Perché quindi, se Gesù è la manifestazione scatologica di Dio, vuol dire che Gesù è la manifestazione scatologica, cioè finale, definitiva, non si va oltre, della verità. E quindi, e ritorniamo allo scambio, la verità di Dio si manifesta nella croce, non a prescindere. E questo indica che cosa? Che la verità, ho citato tre autori, tre teologi, ma se ne potrebbe citare 200.000, è strutturalmente una verità crocifissa, è strutturalmente una verità relazionale. Ok? Se la verità ha la forma del crocifisso, cioè l'inclusione del diverso, ovviamente la verità non può essere escludente. Però voi capite che su questo discorso della verità, come si può dire, deve essere tutto rifatto. Quarto punto di orientamento è il problema della lettura profetica, cioè la lettura profetica nel senso della storia. In questi giorni è uscito un bel libro di Paolo Prodi che si intitola Profezia versus Utopia, che indica proprio questo aspetto qui, che un aspetto specifico del cristianesimo è la sua capacità di lettura profetica, cioè dialettica, rispetto ai sistemi. E la sua tesi qual è? Poi qua finisco. La sua tesi è che l'ultimo profeta è Savonarola. Dopo, nell'età moderna, la profezia di fatto è scomparsa dalla vita della Chiesa Cattolica e dalla vita delle Chiese Luterane. Per quale motivo? Perché dentro un certo quadro la profezia non si dà. Però su questo potremmo riflettere un po' meglio. Dentro il quadro di discernimento profetico è il punto E, cioè un discorso sul potere. Mi raccomando, nelle sue varie forme, quindi non soltanto il potere politico, ma noi sappiamo che vi è il potere sulla vita. Dopo Foucault è difficile non parlarne, che è il potere sulla coscienza. E quindi questo è un punto di orientamento fondamentale. Vedete, vado l'ultimo punto, penultimo punto di orientamento, qual è? Un discernimento che valorizza il metodo conciliare. Io ho citato questo Theobald che parla dell'interpretare i segni dei tempi sotto l'autorità della parola di Dio in modo collegiale. Qua insisto soltanto su due tematiche, e qua voi capite che all'orizzonte ci sono i blocchi sistemici, cioè il cercare un insieme. Vi è questo articolo molto bello di Rana a riguardo del collettivo trovamento della verità, che indica che la verità cristiana nella tradizione è sempre frutto di una ricerca comune, che però deve avere questa caratteristica. Deve avvenire nella possibilità di essere libera. Cioè, non è possibile cercare la verità dove non c'è la libertà di parola. Vado velocissimo. L'altro punto di orientamento è questo: valorizzare il principio della capillarità e della frattura in salvatrice. Io sto dicendo le parole una sopra l'altra, voi vedete, però è per dire un po' le questioni che sono in ballo. Qual è questo principio? Il principio della fratellarità e il principio della frattura in salvatrice è stato pensato da questo gesuita, che è deserto, un gesuita molto in gamba, che dice semplicemente questa cosa. Dice: ogni volta che il cristianesimo si trova in una fase creativa, come avviene questa creazione? Avviene attraverso queste due dinamiche. La capillarità, che significa raggiungere la vita negli interstizi, cioè raggiungere la vita dove la vita è più specifica, dove la vita è anche più disordinata, e nel contatto, con la vita vi è un ritorno. La capillarità, come voi sapete, è in uscita e in entrata, vi è un ritorno, cioè tu capisci meglio un aspetto della verità. La frattura in salvatrice che cos'è? È questa cosa qui. Ogni volta che c'è un passaggio creativo, succede che c'è una frattura e c'è il dubbio, che il Sartor dice, se si è fuori o se si è dentro, rispetto alla fede della Chiesa. La frattura in salvatrice è questa. C'è un aspetto nuovo, scatta una percezione diversa, e c'è sempre il dubbio del ma sono dentro o sono fuori. Bene, l'ultimo punto, che è quello che è un po' la sintesi, il problema della attenzione all'esperienza interiore. Cito questo testo, che non è stato tradotto in italiano, che semplicemente ha questa idea, che probabilmente questo discernimento ha bisogno di prendere atto che le geografie interiori sono profondamente mutate. Quindi, non soltanto, per usare la metafora precedente, si è infranta le culture teologiche e politiche, ma si è infranto un certo modo di costruire il mondo interiore. Questo penso che sia un punto importantissimo. E quindi il problema qual è? Il problema per loro, di Rahner, Bieser, è chiedersi oggi che cosa significa che il maestro interiore pala le coscienze. Il loro problema è che lo usano molto questa metafora del maestro interiore. Che cosa significa dentro un quadro così mutato che il maestro interiore pala le coscienze? Quindi questo penso che sia un punto importantissimo, cioè il problema del sono cambiate radicalmente le geografie interiori. Io ho fatto sempre questo esempio, ma qua siamo proprio nel bar, e faccio sempre questo esempio del come le persone leggono la Illesum e si sentono interpretate. Però se uno incontra anche, insomma, legge bene la Illesum, incontra chi l'ha conosciuta, si accorge che il suo modo di impostare interiormente le cose è completamente diverso. Lei è fuori da tutti gli schemi. Questo è un gran problema. Leggete come la Illesum pensa la vita affettiva e sessuale, al di fuori di qualsiasi idea di moralità. Le persone leggono e si sentono interpretate. Credo che, siccome io ce lo cito sempre come uno degli esempi più evidenti del fatto che proprio sono le geografie interiori che sembrano essere mutate. Cioè la fine della cristianità ha il suo effetto di ridondanza più forte lì. Bene. A questo punto qui, il problema dell'imparare una lingua nuova, quindi non è semplicemente come noi oggi penseremmo, come siamo tentati di pensare. Cerchiamo di dire in un linguaggio aggiornato le cose di Chiesa a chi di Chiesa non è, o applicare alla vita. Ma significa un'altra cosa. Significa rifare tutto il discorso partendo da dentro, cioè discernere come interagisce il Vangelo con le persone che vivono nella nostra cultura, ho citato Baricco implicitamente, barbara, con il conseguente, e qua l'inghippo, modo di credere e la conseguente teologia e la conseguente pastorale. Cioè, il reimparare la lingua implica un ripensamento. Però mi raccomando, da dentro, non è semplicemente un aggiornamento delle categorie, come noi tutti siamo tentati sempre di fare. E, va bene, ho trovato queste idee confermate anche in questo bellissimo testo di Nicolas, che parla poco, ma quando parla è interessantissimo, che è il superiore generale dei gesuiti, che dopo il sinodo sulla nuova evangelizzazione ha scritto un articolo, 3 paginette, in cui dice: dobbiamo rifare il discorso, e se continuiamo così facciamo anche un discorso corretto, ma è semplicemente una chiesa che parla solo a se stessa. Okay. Finivo con questa suggestione, che però sulla quale non entro, perché ho visto che sul sito l'avete messa, quindi questa riflessione che fa la Milena Mariani sulla quella diagnosi che fa Rahner sulla Chiesa e il cristiano del futuro, in cui lei pone questi 5 punti. Io vorrei sottolineare semplicemente il secondo punto, perché credo che sia omogeneo al nostro discorso. Cioè, il problema è, in questo quadro, che non so se è vero, è quello che sto dicendo io, però non so se mica se è vero fino in fondo, in questo quadro della fine della cristianità, nelle strutture e nelle coscienze, cos'è ciò che è essenzialmente cristiano? Cioè, detto in altri termini, la domanda che si faceva Dossetti in quegli anni: da dov'è che dobbiamo ripartire per ricostruire? Sapendo però che questa ricostruzione implica un discorso completamente nuovo. E qua lui dice alcune cose. Questo articolo io ve lo posso mandare, questo articolo della Mariani sul cristianesimo del futuro, in cui Rahner dice alcune cose che mi sembrano molto significative, sulle quali non tornerei. Ok, bene. Facciamo una pausa, cosa dite? Perché ci sarebbe la terza parte, quindi fare un attimo di pausa. Va bene? Ok, super.